abbastanza folle da accettare volte che sono fatto sicuramente superiori alle mie capacità, visto che la mia ignoranza è un tema artistico veramente vergognoso ai miei stessi occhi, ancora non lo sapete, ma a mio occhio non posso nascondere. Però, come vedete, pratico una politica di assoluto risparmio energetico, quindi mi permettete di star seduti in questa posizione, non per tutto quanto. Beh, io ho interpretato così l'invito a parlare, tutte le cose possono volare. Un vecchio razionalista come me salta su dicendo non è vero. Evidentemente se mi è stato detto, se questo è stato il titolo detto, è evidentemente il titolo deve avere un senso. E allora ha senso anche la proposta del sogno. Cominciate a pensare questo. Ciò che non è vero per un vecchio razionalista può essere vero in un altro contesto. E allora io sul sogno cercherò di cavarmene in questa maniera furbetta. Scelgo il livello più basso e farò semplicemente un'operazione di nomenclatura, che però è sempre utile, modesta, ma almeno ognuno porta a casa qualcosina. E forse, chissà, c'è un po' di fortuna, magari anche utile rispetto alla richiesta che mi è stata così gentilmente rivolta. Perché sogno è una parola, ma dietro a quella parola ci sono dei significati molteplici. Con la parola sogno indichiamo delle cose molto diverse e tuttavia il punto che io vorrei che cogliesse, se vediamo se ci riesco, è che queste cose sono molto diverse e tuttavia non sono staccate e separate davvero l'una dall'altra e hanno dei fil rouge che collegano e che giustificano l'uso di uno stesso nome. Io ve ne indico solo due, ma molto rapidamente, perché appunto cercherò di essere brevissimo. Il primo è che il sogno è un dato reale, tutti i tipi di sogno che vi indicano in realtà sono fatti reali, ma sono di una realtà diversa da quella a cui siamo abituati. Sono delle realtà complesse e voi potete dirmi, ma ogni realtà è complessa. Sì, ma la complessità nostra, la complessità a cui siamo abituati, è come dire una complessità orizzontale di cose che appartengono allo stesso ambito reale. All'interno del sogno, cosa è? La complessità è fatto tra piani del reale diverso che si intersecano tra di loro. Cioè c'è qualcosa che non appartiene alla realtà e tuttavia appartiene alla realtà. E quindi abbiamo alla fine una realtà che è radicalmente diversa da quella a cui siamo abituati. Perché è la presenza di un altro mondo dentro il mondo, cioè l'interferenza tra mondi diversi. È come se qui ci fosse, scusate, i miei esempi sono sempre di grande stupidità, ma forse così riesco anche a comunicare più precisamente, come se ci fosse un marziano, un lunare e un terrestre. Lo pensavo mentre lei diceva la naturalità della figura capovolta, che non può appartenere alla nostra realtà. Questo è un sogno, non è un dato reale, eppure è reale, tanto reale che il soggetto non si stupisce. Il secondo dato è che proprio perché è un fatto reale, se poi di questa realtà così strana, tutti i sogni che vivono sono, come dire, veri, sinceri. Il sogno non mente, il sogno manifesta, come manifesta quel muro bianco, come tutti i dati reali che noi possiamo citare, che poi possiamo interpretare, ma sono quello che sono, quello è un muro bianco, scusate, sono un po' stanco, muro bianco, quindi può essere interpretato, ma è un muro bianco, e voglio vedere qualcuno che cerca di negare che quello è un muro bianco. La realtà si afferma per quello che è, si manifesta. Se il sogno è reale ed è reale, è sincero. E quello che dice va accettato per quello che ha detto e va poi interpretato. Io cercherò, anzi vi chiederei di ritrovare in ognuno delle breve semplificazioni che farò. Perché qual è il primo livello di sogno? Il primo livello di sogno è quello che conosciamo tutti perché, come certamente sapete, tutti noi sogniamo più volte di notte. Poi non ce lo ricordiamo. Ma tutti noi, questo è scientificamente dimostrato, un certo numero di volte per notte sogniamo e nel sogno avvengono proprio quei fatti che stavamo dicendo, cioè l'interferenza di elementi diversi. Quello che abbiamo vissuto nella giornata, quello che ricordiamo della nostra storia più remota, i nostri desideri, le nostre paure, le nostre affezioni, quelle che accettiamo, quello che non accettiamo. Ed è un elemento reale importante della nostra vita perché, come sapete, se ci viene impedito di sognare, il nostro sistema psichico entra immediatamente in vita. Noi nel sogno facciamo delle cose importantissime, scarichiamo pulsioni, vediamo parte di noi stessi, facciamo i conti con noi stessi e facciamo dei conti così grossi che, come sappiamo tutti, perché c'è capitato a tutti presenti, c'è una parte di noi che cerca di non fare i conti, poi li fa, come dire, nascosto dentro di sé, ma a un livello il più represso possibile. Tutti noi siamo svegliati tante mattine avendo un sogno davanti agli occhi e ce lo siamo visti sottrarre. C'è una parola, c'è stato tolto e ci rimaniamo pure male, c'è la... Ma c'è una parte, io dico sempre ai miei studenti, c'è un bambino con la scopa che inquadra quando l'altro cancella via questo cancello. Allora, ed è interessante perché nel sogno, in questo tipo di sogno, c'è una logica diversa dalla nostra e quindi i collegamenti possono essere dei collegamenti che non sono logici, tuttavia sono logici perché obbediscono a una regola, semplicemente non è la regola a cui siamo abituati nel nostro modo di pensare e di diversi. Ma i sogni più importanti non sono, i sogni, diciamo, di notte sono importantissimi, ma i sogni più importanti nella nostra vita sono quelli che facciamo a notte, vero? Ma anche qui abbiamo tipi diversi di sogni. Allora, c'è un primo livello di sogno a occhi aperti che possiamo considerare banale, che facciamo tutti, e che è però, se vogliamo chiamarlo con il termine forse più giusto, è la manifestazione dei nostri desideri, se è positivo, o la manifestazione delle nostre paure, se è negativo. E anche questo è un sogno importante perché in realtà svela molto di noi. Perché se uno parla molto di cultura, di cose belle e di cose nobili, e poi quando si mette a sognare sogna di vincere semplicemente i soldi per darci ai viaggi, beh, voglio dire, c'è qualcosa che non quadra, rivela di più quel sogno che non tutte le chiacchiere che fa sulla cultura. E se uno continua a dire mia moglie è la donna eccezionale, l'unico, non so se è l'unico, no, l'unico, tanto la parte questa cosa, che dire, ne dico, e poi sogno altre 350 donne, quel sogno è più vero delle chiacchiere che faccio, ma comunque che faccio quando faccio pubblicamente in privato la cosa di mia moglie. Il sogno è rivelatore e in questo senso è sincero, che mette a contatto con delle cose che non fanno parte dell'esperienza quotidiana. Ma questo, dicevo, è banale perché è semplicemente, come dire, un meccanismo che abbiamo tutti e che mostra le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre frustrazioni e cose del genere. Al massimo rappresenta la regressione a uno stato infantile in cui cerchiamo di illuderci di quella cosa che il bambino invece non ha bisogno di illusione. Il bambino ha questa capacità di procedere binariamente. Il bambino non è mica scemo. Se sta immaginando, sta parlando col pupazzo, sa benissimo che il pupazzo non gli risponde. Basta che ho potuto un po' di studi e guardarli con occhio, ma poi anche psicologicamente sappiamo che è così. La sua capacità meravigliosa di cui deve liberarsi è che lui riesce a fare i due binari. Riesce a essere realistico perché sa benissimo che se cade per terra si fa male e poter pensare che questo non succede. E per lui le due cose sono entrambe vere. In questo senso, quando noi sogniamo intensamente, cerchiamo di fare una regressione infantile, che a volte può anche farci bene, ma che, come tutti capiamo, se viene portata e sviluppata troppo diventa addirittura pericolosa. Ma questo, diciamo, è il livello più banale. Il livello più interessante è l'altro, quando la creazione viene fatta lucidamente, cioè quando uno fa lucidamente, ma lucidamente non vuol dire razionalmente, lucido è lucido, non ha mica fatto fuori di sé, è perfettamente dentro sé, giustamente è stato sottolineato, guardate l'abilità, la genialità con cui è composto quel quadro, le parti. E lì si vede, nella mia ignoranza, però di continuare la sciocchezza, anche la genialità, la capacità e lo studio, direi, il pensiero, l'esperienza, c'è stato detto, con un mondo culturale che non era il suo, la capacità sua e solo sua di recepire a modo suo quei segnali e quegli insegnamenti, facendo una cosa che non è cubista, ma tuttavia sa cos'è cubismo e lo ha interiorizzato. Allora, questa è l'operazione più interessante, perché? Perché appunto noi facciamo quello che accade nel sogno, cioè facciamo interferire con il resto. Vi faccio un esempio e mi avvio a conclusione. Se voi prendete la storia della cultura critica, soprattutto critica, ma non solo, della cultura del dell'Ottocento e del Novecento. E vi ponete dal punto di vista etnico e vi chiedete quanti ebrei ci sono. La prima cosa che salta agli occhi è che c'è una quantità di ebrei mostruosa, molto superiore al peso che prima della Shoah gli ebrei avevano nel contesto culturale europeo. E allora dovremmo chiederci se fossimo, se sia, come siamo, persone di cultura, come mai tanti ebrei in tutti i settori, e in tutti i settori c'è una presenza massiccia di ebrei. Che cosa vuol dire essere un ebreo russo? Vuol dire essere ebreo e vivere il mondo interiore. Per mondo interiore intendo quello che si mangia la mattina, è chiaro? Intendo il ciclo delle feste, intendo il rapporto tra marito e moglie, tra padre e figlio, ebreo. È chiaro? Cioè, le cose che ci sostanziano. Per capire, potevo dire non sempre una sciocchezza, ma così. Io non potrò mai gustare un uovo col bacon, posto che mi piaccia, e ogni altro mi piace, però il problema non mi piace. Ma come lo gestisce un mio coetaneo inglese? Perché per lui è una sostanza di sua mamma. Di quella Pasqua, di quel giorno, di quel... che per me non sarà mai il suo mondo, non è il mio. Essere ebrei russi vuol dire essere ebrei e nello stesso tempo vuol dire essere russi. Vivere quel clima, quella situazione, quelle feste, il suono delle campane e via dicendo, essendo ebreo. Il che vuol dire che lui vede con gli occhi di un ebreo la sua società russa e vede con gli occhi russi la sua società ebraica, e quindi la società ebraica, che ha un suo suono e nasconde alcuni suoni difformi che un ebreo quindi non vede, lui lo vede come russo, magari perché lui è russo, e alcuni elementi della società russa, che la società russa, che ha un suo coro, cerca di nascondere, lui li vede come ebreo, come ebreo, e quindi riesce a mescolare e a negare, e quindi a criticare, e quindi a pensare, perché come ha detto Aristotele 2500 anni fa, e ci aveva, l'ha detto anche Platone prima, ma niente, il pensiero nasce dalla meraviglia, nasce dal fatto che hai un attimo di soprassalto, non nasce dalla banalità, non nasce dalla quotidianità. Se tu non ti stupisci, non ti conti, la domanda non viene fuori, se non viene fuori la domanda la risposta non c'è. Allora chi riesce lucidamente, appartenendo a mondi diversi, a far interferire questo mondo e essere insieme, come dicevo prima, un uomo della Luna, un uomo di Marte e un uomo della Terra, questo apre lo spazio a una scoperta da sogno, perché appunto mette insieme cose diverse. Chiudo, dicevo, vabbè, ma questo però che c'è descritto è una situazione fortunata. Certo, ma è una situazione che non possiamo dire. Ognuno di noi può decidere di avere nei propri schemi mentali, non uno schema mentale, che vi sconsiglio sinceramente proprio come una cosa da evitare come la peste, ma neanche solo due, ma neanche solo tre, ma neanche solo quattro, ma neanche solo cinque. Tra le cose che mi hanno più sempre scandalizzato nel corso della mia ormai lunga vita è il fatto che quando dico ragioniamo come se fossimo, la maggioranza delle persone dice ma è possibile. Io non sono un fascista, anzi, sinceramente, da quando ero alto così sono stato un ferocissimo antifascista. Se volete che vi faccia un ragionamento da fascista, vi posso garantire che sono assolutamente in grado di farlo. Assolutamente. E mi sembra addirittura ridicolmente facile. Perché è un paradigma che può essere preso, capito, fatto proprio, sia pure per finzione mentale, e io sono un credente. Una volta una parrocchia aveva bisogno di un ateo intelligente, tra virgolette, lasciatemelo dire, io ho detto, che parola fascista? Sono io. E ho discusso un'intera sera con un vescovo che non sapeva com'ero, e ho discusso portando le buone ragioni di un ateo, difendendole seriamente, andando alla fine i complimenti del vescovo, era un ausiliario di Martini. Che ci vuole? Ma è l'unico modo con cui noi possiamo sognare, cioè vedere la realtà in tutta la sua ricchezza, e quindi magari scoprire e sentire delle voci che ci sono e che per la nostra involontaria chiusura mentale non riusciamo a vedere. Per la mente, per la baracca. Non potremo mai insegnare tutto quello ma insomma adesso è un pochettino senza parole, chi non vuole farlo.